Buonasera a tutte e a tutte, assemblate e assemblatori, sfortunati e vittime del caso. Nuova puntata di Hardware Memories. Abbiamo un altro grandissimo, graditissimo e aspettatissimo ospite, aspettatissimo perché a causa mia mi hanno rimandato credo 3 o 4 volte e stasera il microfono fa pure schifo. Ci proviamo lo stesso. È qui con noi da Games Refs Cristian.
Ciao Max, è un piacere essere qui con voi. Sai che io sono un grande ascoltatore del tuo podcast, ti seguo dai tempi di Quanti Giga, abbiamo fatto grandi cose insieme, abbiamo fatto una bellissima puntata da noi sul retrocomputer, Olivetti e chi più ne ha più ne metta, quindi è un grande piacere essere qui con te questa sera.
Sì, è vero, abbiamo fatto una puntata un po' particolare diciamo, sui PC prima del PC in Italia.
Esatto.
Una breve rassegna, tengo subito a precisarlo perché non è che se ne potesse parlare di tutti. E poi c'è il problema che ancora credo non sia stata recuperata la storia di tutti, quindi di tutte le aziende che tra gli anni, a metà degli anni 70 e prima dell'81, quando IBM decise di sbaragliare il campo con il PC compatibile, ci furono tutta una serie di homebrewer e appassionati che crearono le soluzioni più interessanti e diedero anche un notevole sviluppo al settore, ma ce ne sono veramente tanti.
Tantissime,
Tra
tantissime.
l'altro vorrei menzionare Alessandro Liberato, che è un ragazzo che tra l'altro ha un bel canale su YouTube, vi consiglio di vederlo. Lui li
Yes.
recupera e soprattutto li mette a posto.
Eh
Ha
sì.
già messo a posto due programmi a 101, prima e seconda edizione. Ma quando dico rimettere a posto, proprio smonta pezzo a pezzo. È veramente, cioè,
No, è bravo, è molto bravo.
come se l'avesse fatti lui, nonostante non abbia neanche credo 30 anni. Quindi, boh, sono i misteri
Sì,
del
tu pensa che io
retrocomputismo.
questo weekend ho recuperato un televisore Sony dal cassonetto dell'immondizia perché mi faceva pena lasciarlo lì e quindi è così.
Vabbè, infatti,
Ognuno c'ha il suo, ognuno c'ha il suo.
come dice Igori, quelle cose vanno recuperate, basta avere spazio.
Esatto. Però
Prima
Max,
di...
dì,
Sì, vai.
fai tutto, vai, vai,
No,
spingi.
stasera puntata speciale perché proprio siamo così. Vai, parti te.
Ah, cosa
Cambiamo
vuoi che ti dica?
tutto.
Vuoi che ti faccia la presentazione? No, vabbè, dai ragazzi, allora dovete ascoltare Hardware Memories su tutte le piattaforme di streaming per il podcast. Venite a trovare Max, veramente una persona eccezionale, preparatissima, perché davvero è una
Grazie.
persona veramente, veramente preparata. Io non ho ancora avuto l'opportunità di visitare il museo, quindi spero di riuscire a farlo il prima possibile. Appena la situazione in Toscana migliorerà, spero di riuscire a venire giù a trovare tutti voi, perché è veramente un peccato quello che sta succedendo. Sembra un po' retorico, ma noi qui a Torino ci siamo passati diversi anni fa, quindi siamo molto vicini a chi sta soffrendo in questo momento ed è veramente, veramente un peccato. Però, appunto, Max, di cosa vogliamo parlare questa sera?
Allora, diciamo che più o meno questo programma anarchico è disfunzionale, avrebbe anche almeno una prima domanda di default, però
Vai.
non è detto che dobbiamo per forza riseguire le orme sbagliate degli episodi
Ma no, gli
precedenti.
episodi sono belli, però se vuoi
Ma
cambiare, io sono prontissimo, sono
sì, guarda,
prontissimo.
è che il mood deve essere diverso. Stasera ho questo mood battagliero
Vai, mi
contro
piace.
potente i mulini a vento. La prima puntata è quella di, insomma, quella ufficiale è: carissimo Cristian, quando ti viene posta la domanda che cosa ti spunta nella testa, cosa ti smuove il concetto di memoria hardware, punto interrogativo.
Guarda, io sai che io sapevo che questa domanda sarebbe arrivata e ci ho pensato, chissà come mai.
Che sorpresa.
e ci ho pensato in maniera veramente approfondita e io ho 3 ricordi hardware invece di uno. Te li posso raccontare? Ma sì, dai, come no.
Assolutamente, non per forza in ordine cronologico, va bene anche
Allora, proprio
casuale.
il primissimo, vabbè, allora possiamo parlare di hardware in generale perché a questo punto loro diventano 4. Perché il primo videogioco, perché io sono un giocatore, diciamo, anche perché appunto Game Refs parla di videogiochi e quindi di conseguenza io sono un grande videogiocatore, però parlando di hardware in generale, Il primo gioco a cui giocai fu il Jig Tiger di Kings of the Beach, ma lo ricordo ancora con veramente con quasi ribrezzo, però ero piccolo, quindi lo amavo tantissimo. Arrivavo dal Tricky Traps, quindi un po' figurati te cosa voleva dire quello.
Allora, ci vorrebbe un mixer in tempo reale e metterci le belle risate in sottofondo.
Esatto.
Ci starebbero benissimo.
Però tu immagini, io arrivavo dal Tricky Traps, te lo ricordi il Tricky Traps, quello giallo col bottone da schiacciare?
Ecco, non l'avevo rimosso, ma in questo
momento... Guarda, aspetta, visto che è una puntata speciale,
sì?
Sblocco anche un ricordo, perché io le cose di cui parlo ce l'ho sempre con me, eccolo, lo vedi?
No, bellissimo, mamma mia, quanta plastica buttata.
Vabbè, esatto. Vabbè. Poi un mio secondo ricordo, che è stato anche un piccolo trauma d'infanzia, è stato a un pranzo con i genitori, perché c'erano anche dei cugini, così, e stavamo pranzando, io ero molto piccolo, tu immagina che a un certo punto chiesi 100 lire,
mamma mia,
a mia madre per poter giocare all'unico cabinato che c'era, era il cabinato di Zaxxon.
Bello,
che è questo gioco di aerei in prospettiva, esatto, e vai su e vai giù, ovviamente persi malissimo entro pochissimi minuti, ma fottei le 100 lire anche a mia sorella, che aveva avuto 100 lire anche lei, e per questo è stato veramente un trauma d'infanzia, credo di non essere ancora riuscito a perdonarmi per quello che ho fatto quel giorno, e avevo più o meno credo 5-6 anni.
Quindi dopo il caso Johnny Depp avremo un caso Christian,
esatto.
Di Giuseppe.
E il terzo ricordo, che è quello che mi porto avanti ancora tuttora, è stata la prima console che ho avuto in casa, che è stato appunto il NES. Di conseguenza la mia memoria hardware più affettuosa, diciamo, che mi ricorda veramente i tempi dell'infanzia, non poteva che essere la console di mamma Nintendo. Adesso che non c'è Magnum, la possiamo citare con affetto, no?
Infatti ora volevo arrivare, perché mi aspettavo questo tuo provocante enunciato. Quindi sì, Christian, per chi quei pochi non dovessero seguire Games Ref, se fate male, perché è un progetto podcast interessante, perché sì, è multisfaccettato, no? Ci sono varie correnti, vari pensieri, varie personalità, siete tanti.
Siamo veramente tanti, guarda,
sembra,
noi siamo
quasi, sembra quasi una cosa da comunista, nel senso molto di gruppo.
Meglio.
In quel senso lì, chiaramente, cioè molto poco gerarchica.
Sì, ecco. No, allora, guarda, hai citato veramente, secondo me, la cosa perfetta, cioè proprio la definizione perfetta, non esistono gerarchie. L'unica cosa su cui ti devo correggere è che non è solo un progetto podcast, ma è un progetto a 360 gradi, perché c'è sito, ci sono live, c'è YouTube, c'è il podcast, cioè sono tutti elementi che compongono questo progetto. Però appunto, come dicevi tu, magari sì, può sembrare, per chi conosce Game Revs, che io sia la voce principale, e probabilmente come voce sono quella più riconosciuta, però non c'è una gerarchia, nel senso ci siamo noi abbiamo cominciato, eravamo in 5, adesso siamo 14, mi pare. Ci sono i Bitelloni, che ormai fanno parte del gruppo. So che tu appunto hai avuto sia Fede che Star Fox come tuoi ospiti. Sono persone eccezionali, amici, ed è questo un po' che contraddistingue tutto. Adesso, a parte la retorica spiccia, però è veramente un piacere, è veramente stato bello poter conoscere queste persone, e poi poter conoscere tutte le persone che ci stanno attorno, appunto conoscere Max, conoscere Simone di Atariteca, conoscere Mike, insomma, per me è un arricchimento personale incredibile, quindi è molto molto bello.
Ma visto che abbiamo ora definito l'arcipelago delle isole su cui ci stiamo muovendo, entriamo nelle paludi, perché hai detto in Nintendo, quindi tu sei partito dal, immagino, dal NES,
sì,
credo, ok?
E sono stato un traditore andando avanti con il tempo.
No, però quello che mi interessa è, perché ora domandarti a te, che parlaci del NES, io ora prendo, vado e torno domani mattina, perché quando ne parli, cioè, si capisce questo grande amore per la casa giapponese, che sono Kyoto, fra l'altro, no?
Sì, di Kyoto.
Kyoto, esatto. Però ecco, diciamo, affrontiamo uno o due punti che cioè ancora dopo tanti anni, dopo 30, 40, non so neanche quanti anni sono passati dal tuo primo, NES, non credo 40, mi sembra un po' troppi, due episodi proprio, un paio di episodi che veramente ti scaldano il cuore e ti svuotano la mente dalle brutture.
Guarda, allora, ci sono secondo me diversi aneddoti che potrei raccontare rispetto al NES. Allora, il NES è stato, vabbè, è stata la mia prima console, anche se io avevo in casa, anche per rimanere un po' in tema, un computer Olivetti. Quindi i miei genitori mi comprarono un computer Olivetti, credo che fosse un Pentium 100. Il mio primo computer era stato un Pentium 100 della Olivetti, pagato 3 milioni e 6 di lire, ovviamente. Era stata veramente una bella mazzata. Poi passai qualche anno dopo un Pentium 2 assemblato, quando avevo già capito come si montavano i computer, quindi me lo feci da solo. Però quella spesa lì per i miei genitori fu qualcosa di devastante, immagino, però. Ci videro lungo, perché adesso faccio l'informatico, quindi va benissimo. Però invece, appunto, passando alla mia prima console, sicuramente il NES mi riporta alla mente tantissimi ricordi, perché fa parte della mia infanzia. Mi ha segnato per tantissime cose, perché ad esempio quando l'ho presi c'era una specie di bundle, e quindi presi appunto l'action set, che è quello con la pistola, con la famosissima zapper arancione sfavillante, e il secondo gioco che costava 1.000 lire in più, quindi era tipo qualcosa come 289.000 lire, e se pagavi 290.000 lire ti davano il gioco in più, era Metal Gear, pensa un po'. Quello segnò
il tuo amatissimo Kojima.
Il mio amatissimo Metal Gear, esatto. Quindi quello segnò involontariamente la mia vita anche di giocatore e di collezionista, perché poi c'è stato tutto questo frangente della mia vita da collezionista. Però appunto episodi, tu immagina che io, proprio perché sono sempre stato abbastanza fissato, forse posso dire feticista nel senso buono, io giocavo, lo tiravo fuori dalla scatola, lo montavo, risintonizzavo sul canale 36, e quando smettevo di giocare smontavo tutto, lo rimettevo nella scatola, nel suo polistirolo, con i libretti tutto in ordine. C'era veramente una roba ossessiva.
Io questa cosa me la ricordavo quando ci siamo sentiti un paio di anni fa, ma me la devi spiegare, cioè questa cosa. Io non faccio lo psicologo, ma potrei diventare, visto a forza di intervistare le persone, uno può anche imparare. Ma perché devi rimettere? Cioè, qual era il senso?
Ma era così, era così, nel senso, per me era veramente, sai, credo che sia un discorso di avere qualcosa di prezioso, no? Che ci tieni talmente tanto che lo vuoi preservare oltre l'inverosimile, perché lì era oltre, nel senso, se fosse rimasto attaccato alla televisione non credo che sarebbe successo nulla. Però era proprio volerlo preservare. Io infatti ancora oggi, e questa cosa qui stupisce anche me, devo ammettere, mi ritrovo tutti i giochi, il NES che avevo, la scatola quindi la perdetti qualche anno dopo, diciamo, comunque mi passò un po' questa cosa, diciamo, della console. Poi il mio NES, quello lì, adesso non mi ricordo l'anno, credo che fosse dell'88 o dell'89, lo regalai a Federico, al buon Gori, quindi adesso a lui quel mio NES, pensa un po'. Come si dice, però io mi ritrovo ancora tutti i miei giochi in perfettissime condizioni, con la scatola, il libretto, il portacattuccia, il polistirolo, tutto, i miei giochi erano sacri, e quindi questa cosa me la sono portata avanti veramente nel tempo. Poi appunto adesso non si può vedere, voi che state ascoltando non lo potete vedere, ma c'è l'inferno a casa mia. Mia moglie non è felicissima di questa condizione, però ci stiamo mettendo una pezza. E poi appunto tantissimi ricordi. Io ricordo appunto quando facevamo i tornei, ad esempio, in casa mia, no? E con i primi giochi di calcio, c'era il famosissimo Konami Hyper Soccer, venivano i miei amici con i due pad, facevamo questi tornei infiniti, partivamo da subito dopo la scuola fino alle 7, alle 8 di sera, roba che i miei genitori erano costretti a cacciarli di casa, perché dovevamo anche mangiare a un certo punto, no?
Poi insomma non pagavano, quindi
esatto,
era un problema.
soprattutto perché appunto noi non avevamo in una casa grandissima, quindi avere magari 4-5 ragazzini di 10-12 anni in casa che urlano, strillano e saltano non deve essere proprio piacevolissimo. Adesso me ne rendo conto con mia figlia, e ora li capisco perfettamente. All'epoca magari ero un po' scocciato, ma adesso li capisco.
Allora, diciamo un inizio abbastanza inusuale per Hardware Memories, perché ti devo confessare, tutti hanno detto a questa fase di generazione Master System, quindi...
ma se vuoi io ce l'ho perché io la so questa storia del Master System, perché ti ascolto volentieri, appunto, non è un eufemismo.
È stata, l'ho detto anche ieri a Lucca Comics, è stata, ci siamo stati perché ci hanno invitato per un brevissimo speech, come dicevo fuori onda ora a Christian prima della puntata, ci hanno invitato ragazzi di Game, voglio citarli perché sono stati veramente gentili, di sì. Game Zero Academy, che è una, fanno game, cioè insegnano gaming, design, gaming e non solo, cioè tutto ciò che ci, quindi creazioni di contenuti videoludici e affini come si possono fare oggi. Abbiamo fatto questo speech in cui abbiamo spiegato che cos'è la storia degli strumenti da calcolo molto brevemente, e poi a me mi hanno dato questa, la bellissima opportunità di parlare delle prime quattro generazioni delle console, e ovviamente ho presentato il Master System dicendo è quello che ha vinto per ora tra le scelte degli ospiti di Hardware Memories e il Master System. Ma oggi abbiamo un rappresentante del team Nintendo, del fraudolento Miyamoto, perché lo spiego, oggi ho ascoltato la puntata in cui Federico spiegava questo grande complotto su Star Fox 2.
Star Fox 2, sì.
Esatto, c'è un complotto incredibile. Io, allora, a parte dovete recuperare tutte le puntate di Games Refs, ma quella è clamorosa, perché
cioè, sembra veramente... È della verità.
La nuda verità, esatto, come esatto. Avrebbe detto qualcun altro, vabbè. Però io so che tu dopo in Nintendo NES, se ricordo bene... Sì. Poi hai cambiato a un certo punto.
Ho cambiato parrocchia, sì.
E sei passato Super NES? No.
No no no, 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 sono no, andato, no. Sono andato su qualcos'altro. C'è l'aneddoto sul Master System, perché vai. L'aneddoto sul Master System lo dobbiamo citare, perché certo. A quei tempi, cosa che adesso non succede più, ed è una cosa che un po' mi rattrista, però erano tempi completamente diversi, c'erano i miei compagni di classe che avevano il Master System, perché comunque ricordiamo che il Master System in Europa aveva sfondato, era stata probabilmente l'unica regione insieme al Sud America e nel particolare in Brasile dove il Master System ebbe effettivamente successo, e quindi noi ci scambiavamo le console periodicamente, quindi ogni 4 mesi ci scambiavamo le console, quindi io amo anche il Master System, non ci sono cresciuto, però appunto amo anche il Master System, così diciamo che mettiamo un punticino anche alla casa Sega. Però appunto quando arrivò il momento di poter proseguire la mia avventura videoludica, decisi di cambiare parrocchia e quindi presi il Mega Drive, mai scelta più saggia, diciamo, perché comunque effettivamente il Super Nintendo arrivò un anno e mezzo dopo, mi pare, sì. Quindi io mi sentivo già nella next gen e potevo già godere di questa, delle mirabolanti avventure del Mega Drive, che era una console clamorosa, nel senso appunto, se tu mi dici cosa preferisci tra il Super NES e il Mega Drive, probabilmente adesso, da persona che è infognata nel settore, che ci gioca, che li approfondisce, che li smonta, che prova a fare tutto, non c'è una vera preferenza, però il Mega Drive rimane sempre nel cuore, a fianco al NES, quindi con tutti i suoi giochi, con tutte le sue bellezze, con quella grafica così veloce, il blast processing che non è mai esistito, piccolo spoiler, però erano tutte cose bellissime, appunto, che sono belle da ricordare perché fanno parte dell'infanzia. Adesso appunto, con il senno di poi, chi fa ancora oggi la console war mi sembra un gran sfigato, però
innanzitutto ora, stasera sveliamo perché il Mega Drive, soprattutto la Sega, ha avuto un grosso successo in Italia ed è stata aver scelto come testimonial Jerry Calà.
Esatto, cioè,
io questo davvero, a chi non ha avuto la fortuna di vivere ai tempi questa, di godere di questi spot meravigliosi di Jerry Calà, per chi non lo sapesse, uno dei comici che più odio io al mondo. Lo odiavo, allora,
pensa che ti stavo per dire che è stato ospite in un podcast proprio recentemente, quindi non te lo dico.
Sì, mi sa che non l'ho ancora ascoltato, oppure l'intelligenza artificiale me l'ha saltato. Io purtroppo faccio outing, io non lo sopportavo neanche, non è che è stata una cosa della maturità, proprio non lo sopportavo proprio da...
Salutiamolo, ciao Jerry, se sì, ci ciao Jerry, non prendertela male.
No, ma fino vivi lo stesso, figurati, può fregare qualcosa, io non ce la facevo. Comunque Sega decise di prendere lui e la nazionale di calcio, yes. Ricordati Zenga, io mi ricordo almeno Zenga e Mancini.
Ma c'era anche Riccardo Ferri,
penso. Riccardo Ferri, è bello perché c'è, nel trio c'è due, che Ferri è sparito, Zenga ci ha provato, però poi come allenatore si è un po' fermato, e l'altro è diventato il secondo uomo più ricco del mondo.
Esatto.
Avendo scelto di allenare l'Arabia Saudita. Vedete che... ci vuole anche
fortuna in qualche maniera.
Sì, diciamo che ci vuole talento anche al di là di colpire una palla con i piedi o parare, cioè ci vuole anche insomma lungimiranza, vedere al di là delle possibilità. Quindi Sega, Mega Drive, quando io sento Mega Drive ho sempre la curiosità, quante parti della torre di Hanoi hai comprato? Cioè, ti sei evoluto, hai comprato anche il 32X, no. Hai preso anche... No, non sei così.
Si può essere nudi e crudi in una frase? Ero povero come la merda, quindi... quindi no, assolutamente no. Riuscì a comprare, no, mi feci comprare il Mega Drive tra paghette, regali dei nonni che non sapevano cosa regalarmi e quindi mi davano i soldi, e quindi di conseguenza riuscì a comprare questo Mega Drive usato, oltretutto, da un mio compagno di classe che invece voleva passare a tutt'altro, un computer e cose del genere. Quindi aveva questo Mega Drive modificato, oltretutto, quindi sai che bella libidine. E sappiamo che la modifica del Mega Drive era tagliare la plastica, non era nient'altro che tagliare la plastica. E quindi comprai questo Mega Drive con FIFA International Soccer, proprio il primissimo, FIFA 94.
Segniamoci questa cosa perché è importante, FIFA International Soccer. Però per ora niente a un computer, quindi la tua esperienza...
No, poi c'è stato, no, appunto io nel frattempo appunto ho saltato... Allora, a scuola avevo imparato ad usare i computer, perché non so se forse l'avevamo già detto nella puntata in cui c'eri tu, però questa è una puntata di completamente nuova, quindi...
Nuova.
A scuola avevamo gli 80-80 e poi gli 80-88. E gli 80-88 su cui io imparai il Basic, il Turbo Pascal e il Logo, che penso il Logo, quando lo cito a qualcuno nessuno si ricorda che cos'è il Logo, una cosa che non...
io me lo ricordo.
No, lo so che tu te lo ricordi, però è una di quelle cose lì che dici, il Logo, che cos'è il Logo? Il Logo era fondamentalmente un programma di disegno vettoriale, ed era bellissimo, anche perché poi ero nell'età della... come si dice, della pruriginosità, quindi io disegnavo soltanto tette giganti costantemente. Però era molto molto divertente questa cosa, però appunto quello mi diede le basi, appunto con il Turbo Pascal, il Basic, poi diventai appunto negli anni sviluppatore di Visual Basic, .NET, C#, tutte queste cose qui. Però appunto il Basic lo imparai a scuola. Poi appunto i miei genitori mi regalarono, perché pensarono al mio futuro, vedevano che io ero tanto appassionato, capirono che io ero tanto appassionato, quindi mi regalarono questo Olivetti Pentium 100, e spendendo una fortuna.
Non ti ricordi che modello fosse?
Sai che non me lo ricordo, ma credo di averlo oltretutto ancora in cantina dei miei genitori, quindi onestamente non mi ricordo che modello fosse. Mi ricordo che era un...
Non era l'Envision, no?
No, era appunto, vabbè, a quel tempo lì esisteva ancora la versione, diciamo, come si può dire adesso, quella da desktop, no? Quella da scrivania, quindi era proprio il classico desktop con sopra il monitor, mouse, tastiera e via. senza nient'altro, c'era il lettore floppy, quindi non c'era proprio niente. E poi investii i miei primi soldi per comprarmi il lettore CD, poi dopo il lettore CD mi comprai il masterizzatore, craccai il mio primo CD, non mi ricordo bene a che età, forse avevo 14 anni, craccai il mio primo gioco da solo e per me fu una rivelazione, mio padre mi abbracciò quasi per dirmi figlio mio, cioè,
è un criminale, ma va bene,
criminale, ma sono fiero di te. Però appunto crearsi un crack da solo non era stato male, non mi ricordo neanche per che gioco fosse, onestamente, forse era Theme Park, sai che non mi ricordo, però appunto mi craccai un primo gioco da solo e poi appunto avendo preso familiarità, comunque poi c'era, installai Windows 95, cominciai a smanettare, ad aprire, a sostituire, a fare... E poi appunto a quel punto riuscii a comprarmi il computer successivo e fare tutte le modifiche del caso, Sound Blaster, schede video sempre più potenti per poter affrontare giochi sempre più nuovi. A me di fare qualcos'altro non mi interessava, perché comunque informatica per me la facevo già a scuola, quindi perché dovevo farla a casa?
Certo.
Però comunque a quel punto lì mi ricordo che imparai il COBOL, il famoso trittico COBOL CXDB2, e quindi mi sviluppai un software di questo mi fa tanto ridere ancora adesso, ce l'ho ancora in un floppy, l'ho trovato neanche tanto tempo fa, mi sviluppai una sorta di catalogatore dei miei giochi in COBOL, quindi tu potevi aprirlo e lui ti diceva esattamente dove si trovava. Era bellissimo.
Allora, mi sa che Cristian non lo sa, ma anche io ho fatto il COBOL e quindi ora dedichiamo 5 minuti, perché insomma non sempre, perché chi ha fatto il COBOL, ecco, qui ci fosse ora 10 persone che hanno fatto il COBOL, si creerebbe una sinergia di cervelli, perché il COBOL è uno di quei linguaggi che unisce le persone.
Ma insomma, perché,
no, ora ci arrivo, perché il COBOL era la prolissità fatta parola. Vedete, ride, non era preparata, perché io credo di aver sintetizzato bene il senso del COBOL.
Esatto.
Un linguaggio che, per dirti che è un programma, ci metteva 20 righe. Se voi guardate l'Hello World del COBOL, a parte io ho fatto una versione precedente alla tua, ma non credo che si fosse evoluto tantissimo, no. Credo siano 100 righe, più o meno.
No, no, era un linguaggio di programmazione veramente, veramente assurdo.
Non fa male, ma sì, proprio sì. Non gli davi del voi, dell'ultra voi, cioè era una cosa allucinante.
Che io finii a lavorare in una grossa assicurazione di cui non faremo il nome perché non ci interessa fare
pubblicità, perché ha chiuso.
Ogni tanto hanno già abbastanza soldi. E appunto mi misero a lavorare su COBOL. Per me era tutto nuovissimo, perché poi comunque loro avevano un sistema di rete, cosa che io invece a scuola non avevo mai fatto. Bisognava elevare i programmi, bisognava fare, c'erano i terzi livelli, i secondi livelli, c'erano tutte queste cose che per me erano tutta una grandissima novità, non c'era niente di tutto questo. Quindi ci misi un po' un attimo a capire, però nel momento in cui mi sentivo proficient, come si può dire, mi sentivo una persona arrivata in COBOL, capirono che sapevo il Visual Basic e quindi mi spostarono in Visual Basic, quindi niente, poi COBOL non l'ho più usato, l'ho usato per 7-8 mesi alla fine in ambito lavorativo, però è stato divertente e confermo quello che dice Max, era un linguaggio di programmazione orribile e contando che io cominciai a lavorare in questa assicurazione nel 2001, considerare che avevano ancora il COBOL adesso mi fa veramente piangere, perché veramente era...
Sì. Piccola parentesi, mi hanno cercato nel 2007 una banca, mi hanno detto, hanno letto il mio curriculum non so dove, mi hanno detto lei è un esperto di COBOL. Era 20 anni che io ho programmato solo a scuola in COBOL. Però è giusto, forse ero veramente sono un esperto di COBOL, perché probabilmente sono morto, cioè nel senso...
Sì, ormai sono una mosca bianca.
Sì, esatto, cioè. Comunque a chi è interessato, c'è un progetto negli Stati Uniti che si chiamano i COBOL Cowboys, se non li conosci, Christian, vacci per
non
divertimento, e praticamente stanno raggruppando gli ultimi eredi e nel caso in cui ci siano delle commission, delle richieste di sviluppo, se tu hai dato dimostrazione di saper usare il COBOL, perché vedete, non è così da tutti, non è che se ora ti metti impari il COBOL, perché esatto. Non hai più tempo, perché è come leggere Il Signore degli Anelli in lingua originale pensata nella testa di Tolkien, non quella in inglese, che lui l'inglese è la traduzione, lui invece l'aveva pensato in gaelico, chissà anche in lingua, è uguale, è la stessa cosa, quindi è un per iniziati. Ma fa piacere, guarda, sta parentesi sui COBOL inaspettata, perché vorrei veramente fare una puntata sulla bellezza estrema, cristallina del, cioè, del COBOL. Troverò qualcuno che ci sta a fare questo supplizio.
Ma tu immagina che io feci, e questa è la chicca che ti lascio prima di cambiare argomento, sì, io feci, quando arrivò il giorno della maturità, una delle cose che portai di informatica, oltre a varie cose, fu un progetto fatto in COBOL. E quando la professoressa di informatica, che all'epoca era una professoressa esterna, quindi non era la mia, che mi conosceva molto bene, vide che avevo fatto delle sorte di animazioni in COBOL. Tu puoi immaginare che cosa vuol dire fare un'animazione in COBOL, Max?
Ma non lo so, penso battersi un martello in certe zone sia più o meno uguale.
Io avevo fatto questa animazione introduttiva che faceva vedere un floppy disk che entrava nel computer. Meraviglioso. E poi quando chiudevi il programma c'era una mano che ti salutava. Tutto fatto in COBOL. Era una delle cose più orribili, credo, che loro abbiano mai visto. Ma lei rimase stupita, tanto che appunto mi fece una lettera di raccomandazioni per ingegneria informatica.
Per fatto psicologico.
No, appunto, mi faceva questa lettera di raccomandazioni al docente di ingegneria informatica, perché diceva che ero molto dotato, poi.
Di sicuro. No, beh, ora voglio anche rendere giustizia. Il COBOL comunque è un linguaggio nato, mi sembra, negli anni 60. Tra l'altro, uno dei pochi linguaggi sviluppati da un ingegnere donna. È brutto dirlo, però queste cose vanno sottolineate, certo, perché
purtroppo bisogna dirlo.
Mi dispiace, perché l'informatica soffre di misoginia, credo, ancora, io almeno la penso così, e soltanto negli ultimi anni stanno ritornando i ruoli, gli apporti fondamentali. La stessa ingegnere che ha partecipato allo sviluppo del programma di guidance dell'Apollo 11, c'era una foto, cioè, tanto per dirvi com'è funziona questo settore, c'era una foto storica di lei appoggiata sul programma, sul listato, che è altissima, è alta più di un metro sto listato, questo già vi dice che cosa voleva dire programmare in quegli anni, e questa foto però non girava, cioè è rispuntata ora, però voglio dire, se è del tempo significava che, insomma, dava l'istantanea di quella cosa lì. Sono queste cose. O Il diritto di contare, che è un film che vi consiglio, bene o male che sia fatto il film, raccontano un'altra esperienza, un altro episodio clamoroso. E comunque il COBOL è nato negli anni 60, è uno, insomma, siamo alle origini, con il Fortran, con altri, sì. L'Algol, quindi rifarlo negli anni 80 aveva un senso, però ha un formalismo clamoroso, che non ho visto un altro linguaggio così formale, cioè veramente.
Sì, no, appunto, dovevi dargli davvero del voi, cioè definire un puntatore nel COBOL, per chissà che cosa vuol dire.
Puntatore?
Sì, c'erano i puntatori.
Sì, no, nella tua versione io non c'avevo neanche puntatori.
Ah, non avevi neanche, no, nella mia versione c'erano i puntatori, però definire un puntatore, ragazzi, era qualcosa da... davvero da ingegneria spaziale.
La release usavo era del 77.
Ah, ok.
Vabbè. Comunque questa parentesi mi è piaciuta molto, non me l'aspettavo. Sì, perché il COBOL a me fa sempre, cioè,
beh, sono bei ricordi, dai.
Ma sì, cioè, voglio dire, masochismo applicato, però vabbè. Però questo, saluto anche il mio professore, ciao Riccardo, però ti ho insegnato il COBOL, fra l'altro, vabbè. Comunque, quindi, arrivati ai COBOL, quindi ora è la tua professione, tra l'altro, ecco, sì, precisiamolo che tu fai anche riduttivo l'informatica, secondo me ora è un termine che non significa più niente.
Però sì,
no, ma, ne, ma no, ma nel senso che ci sono talmente tante specializzazioni oggi, sì, che l'informatica non vuol dire più nulla. Certo. Potresti essere, potresti fare videogiochi, potresti fare domotica, potresti fare learning machine, intelligenza artificiale, sei sempre un informatico, però non
programmare il televisore, perché i miei genitori ancora oggi mi dicono: ah, scusa, mi puoi riprogrammare il televisore, tanto tu sei informatico.
Ah, ti so, beh, questo fa il paio anche con il coso, i programmi del termostato.
Esatto. Caldaia,
però, questo, tutto ciò che c'è, leve, levine, i numeri da alzare e abbassare, ci vuole informatico.
Esatto.
Okay. Si va avanti. Quindi, Christian, quindi lo fa di professione. Chiaro, non, altre persone abbiamo avuto ospiti, non fanno di professione gli informatici. È chiaro che il PC è una cosa che fa parte della tua vita. Sì. Per forza, non credo che si possa programmare COBOL o non COBOL al di là del PC. Però, oltre, quindi avrai anche portato avanti il gaming, penso, sui PC.
Sì, ma no, certo, assolutamente. Il gaming, quello vero, diciamo, perché quello su console, ricordiamolo. Allora, l'ho detto prima.
Ora entri in una palude, Aia, ho detto il gaming vero è PC, vai.
No, adesso ti dico anche il perché, nel senso, a parte nei tempi moderni, però adesso ci arriviamo, adesso facciamo un discorso a 360 gradi, nel senso, all'epoca, con la premessa che abbiamo fatto prima di essere poveri come la merda, essere giocatori di console voleva dire dover sborsare un sacco di soldi, veramente tanti, perché non c'era verso di poter comprare tutto quello che volevi, quindi era un gioco al compleanno e un gioco a Natale, punto. Questo era, e poi magari riuscivi a scambiarteli. Con l'avvento dei PC, ovviamente, tutto cambiava, perché avevi floppy all'inizio, quelli da 5,25, no, da 5,25,
5,25, sì.
5,25, poi da 3,5, me li sono passati tutti, poi il CD, quindi era tutto completamente diverso, nel senso, quando comprai il masterizzatore per me fu un'epifania vera, perché potevo praticamente giocare a tutto quello che volevo, bastava che qualcuno ce l'avesse, lo invitavo a casa per offrirgli un panino con la Nutella, nel frattempo copiavo il gioco e ci giocavo, e lo dico, tanto ormai è andato in prescrizione, quindi va bene. E quindi il vero gaming io lo ebbi su PC. Proprio giocai su PC costantemente, quindi passai tutto, appunto, era stata bellissima la puntata che avevi fatto con Illy, con le varie Voodoo, me le passai tutte, quindi per me fu il vero giocatore, io lo sono diventato su PC. Poi, ovvio, più si va avanti e più comunque il PC da essere macchina di lavoro è diventata macchina da gioco. Adesso è tanto tornata macchina di lavoro, uh-huh. È un po' meno, secondo me, macchina da gioco, anche se ci si gioca molto bene, per carità, abbiamo visto anche queste schede video che costano migliaia e migliaia di euro ormai per giocare, però è cambiata proprio l'industria del videogioco. Adesso l'industria del videogioco non è più PC-centrica, uh-huh. È console-centrica, quindi tutto ciò che esce su PC è fondamentalmente una versione imbellettata di quello che c'è su console. Cioè, il gioco puramente da PC, sì, magari lo puoi trovare nelle categorie un po' particolari, che ne so, gli strategici o i giochi manageriali, e che su console onestamente non hanno molto senso. Però fondamentalmente il gioco è console al tempo moderno. Mentre all'epoca non era così. Cioè, tutto quello che usciva su PC era 10 volte superiore a quello che c'era su una qualsiasi console d'avanguardia. Quindi se volevi giocare qualcosa di nuovo dovevi avere un PC all'altezza, e avere un PC all'altezza voleva dire metterci costantemente le mani, aggiornare la scheda video, aggiornare la scheda audio, perché un discorso era giocare col PC speaker, un altro discorso era giocare con la Sound Blaster, no? Quindi era quello, era anche divertente, però era una rincorsa costante. Che ti dico, anche invecchiando, perché anch'io non sono un ragazzino, ho anche perso la voglia di fare, nel senso stare sempre dietro a dire no, adesso devo cambiare quel componente, la RAM nuova, la scheda madre nuova, ma basta. Cioè nel senso io voglio adesso accendere, godermi il gioco e farlo così. Poi per carità, probabilmente mi perdo qualcosa, sicuramente sì, però per il giocatore che sono oggi mi sta benissimo quello che sono. Quindi...
Perché è incredibile, Christian, scusami.
Vai.
È ancora un gamer attivo, oltre ai podcast, giustamente mi hai fatto notare, Games Rels ha anche sulla sua piattaforma le recensioni, e quindi se vuoi fare una recensione di un gioco si dovrebbe giocare.
Di solito.
Perché secondo me oggi non è detto che qualcuno recensisce un gioco avendolo giocato, ma questa è una mia illazione.
No, credo che sia una pura realtà, però...
una pura realtà. Quindi, quando è che sei tornato anche un po' consolaro? O sconsolato consolaro?
Allora, questa è un'altra fase della mia vita che ti racconto molto volentieri, perché secondo me è qualcosa di ciclico che vedo anche nei gamer moderni, no? Magari non al livello in cui ero arrivato io, però io giocavo tantissimo. Cioè io tutto il tempo libero, che ragazze, non mi interessavano, io dovevo giocare.
Bravo.
Esatto. Avessi perseguito quella strada, ragazzi, comunque lasciamo stare. Per me il significato della vita erano due cose. Era giocare al computer e giocare a pallone. Per me questa era la vita. E questo era il mio dato di fatto, quella era la mia realtà. Il problema... Quando ebbi la PlayStation 1, credo, subito dopo il Mega Drive presi la PlayStation 1, e lì subito, credo dopo 2 settimane, la feci modificare da un collega di mio padre, lo salutiamo, ciao Salvatore, ciao, tanto è andato in prescrizione anche questa. La feci modificare e quindi potevo avere tutti i giochi che volevo, tutti. Però sai che cosa portò questo? Portò un disinnamoramento del videogioco, perché avevo troppo, cerco di spiegarlo anche a mia figlia, nel senso quando hai troppo alla fine non ti godi niente, e in effetti era così, quindi mi disinnamorai del videogioco. Io credo su PlayStation 1 di aver finito 5 giochi, e lo dico senza vergogna, cioè, all'epoca, poi ne ho recuperati tantissimi nel tempo. Però all'epoca credo che finì 5 giochi, appunto, Metal Gear, Silent Hill, cose. Però giocavo a calcio, poi provavo tutti i giochi che mi passavano sotto mano, li provavo, però non portavo niente a termine. Zero.
L'effetto Game Pass,
esatto, che però adesso sto cercando un po' di limitare, nel senso ho il Game Pass, però il punto è quello, nel senso devi avere un mindset diverso per riuscire a farlo. E lavorare in una redazione aiuta, perché almeno ti punti, ti fissi, lo devi finire perché lo devi recensire, punto, finisce. L'amore è tornato reale e totale fondamentalmente con una malattia, con i trofei di PlayStation 3. Questa è stata... Perché mia moglie mi regalò la PlayStation 3.
È tutto colpo di Cobol, tranquilli, non è contagioso.
Quando qualcuno ha battuto il Cobol da piccolo. Esatto. Mia moglie mi regalò la PlayStation 3 perché appunto quella che sarebbe poi diventata mia moglie mi regalò la PlayStation 3. E io cominciai a giocarci, era molto divertente, finché qualcuno mi fece notare che c'erano i trofei. Io non ci avevo fatto caso, ogni tanto sentivo sto plin, dicevo ma chissà che cos'è. E poi scoprì che cos'erano i trofei e quindi da lì mi fissai per dire non voglio buttare i soldi, passare da un gioco all'altro, li devo portare tutti al 100%. Prima di poter cambiare il gioco lo devo portare al 100%. E questo mi ha ridato la voglia di giocare. Sembra strano che una stupidaggine come gli obiettivi o i trofei possa riportarti la voglia, però a me ha fatto effettivamente quell'effetto. Quindi con i trofei che ora... aborro, perché sono tornato ad essere una persona sana di mente, però all'epoca mi diedero la forza di ricominciare a giocare, appunto poi PlayStation 3, PlayStation 4, adesso ho fatto di nuovo il salto della quaglia, però...
Ai, non lo sapevo questo non l'avevo notato, sei poi tornato a Xbox?
Sono tornato, sì, è la mia prima vera Xbox, esatto. La mia prima vera Xbox.
Sì, ora... Chiaro, ora Christian dice il suo percorso nel, insomma, in linea temporale, però in realtà credo, io non so quante console, quindi fra quelle che hai vissuto in contemporanea e quelle che hai recuperato, quante ne hai? Perché parliamo con un collezionista.
Però guarda, allora, mettiamola così. In passato ne avevo una per generazione. Quelle che mi capitavano, forse l'unica generazione in cui ne ebbi due fu quella PlayStation 3 e Wii, perché appunto poi la Wii si trovava veramente anche al Lidl, quindi appunto tutti avevano una Wii, e quindi dicevo, vabbè, ti compri la Wii e va bene così, però era appunto la macchina da party, quando avevi gente a casa, ci mettiamo lì, facevamo una partita alla Wii, a bowling di solito, e quindi tutti felici, tutti contenti. Se no, per il resto avevo una console per generazione. Poi è arrivata, con la voglia di tornare a giocare, è arrivata anche la voglia di scoprire. E quindi lì cominciai a prendere il Super Nintendo, e poi il Nintendo 64, e la PlayStation 2, e il GameCube, e l'Xbox, e la Xbox 360, e tutte. Alla fin fine
ma prendi anche le Slim?
Sì, vabbè, poi allora togliamo anche il discorso dei feticci vari che ci sono, però sì, poi ho provato anche varie versioni.
Prendiamo anche il GameCube Resident Evil 4?
No, avevo quello di Metal Gear. Ah. Avevo quello di Metal Gear perché? Perché quello di Resident Evil 4 era, ed è ancora, se lo volete recuperare, è in versione PAL, mentre sì. Quello di Metal Gear era in versione giapponese. E visto che il GameCube era l'unica console che ancora aveva questa boiata, diciamo, del region lock, quindi se volevi provare titoli giapponesi ne avevo tantissimi, perché si trovavano a pochi spicci giochi giapponesi, quando ho cominciato io a giocare al GameCube ne prendevo tanti, quindi però mi serviva una console giapponese, quindi ho detto vabbè, due piccioni con una fava, prendiamo quello di Metal Gear così siamo tutti felici. E fino appunto poi a conoscere Giovanni, a conoscere Fede, e con loro è arrivato proprio questa voglia, ho comprato il Dreamcast, ho comprato il Saturn, ho comprato il 3DO, e vado avanti così, e ti dico, guarda, onestamente, sono tutte il Jaguar no, il Jaguar, anche per quanto ne possa dire Fede, io non lo comprerò mai, però ho come il CDI, però appunto sono console incredibili, nel senso vai a vedere, per carità, sicuramente ci sono dei giochi brutti, però... che ci dobbiamo fare, però a livello di esperienza sono veramente incredibili. Saturn, poi soprattutto il Dreamcast è una macchina eccezionale, veramente veramente eccezionale, e all'epoca non lo capivo, all'epoca c'era la PlayStation 2 e va bene così, però il Dreamcast, ragazzi, che macchina, riscoprirla è stato veramente un piacere.
Il Dreamcast sì, dovrebbe essere rivalutato, bisognerebbe ridargli gli onori che per tutta una serie di motivi, fra cui anche il facile che era, i giochi erano fotocopiabili quasi, cioè nel senso, sì, se li mettevi, esatto, sulla macchina, se li mettevi sulla fotocopiatrice facevi un tasto, ottenevi, ora la sto mettendo sul ridere, però sì, effettivamente
però era così,
era una facilità di hackeraggio, insomma, veramente alla portata di tutti. È stata anche un po' la sua sfortuna economica, cioè sua sfortuna nel senso il suo destino era già segnato, ecco, in certe scelte. Cioè, ricordiamoci che quando si fanno certe scelte sbagliate, poi nel medio termine le paghi, e lì Sega purtroppo ha avuto i risultati di quella scelta di non tutelarsi troppo. Ecco,
ma neanche quello, diciamo che Sega era già messa male,
mettiamola così.
comunque.
Sì, storicamente. Tra l'altro, ieri l'ho citato quando era Luca, però avevo sentito il presidente di Sega dire che probabilmente Sonic vorrebbe sconfiggere Mario. Questa è una cosa che io mi ha fatto veramente, cioè, secondo me dà un po' la dimensione di un'idea, perché dopo 35 anni stare ancora a domandarsi se Sonic può sconfiggere Mario, io non so cosa possa significare, non lo so assolutamente, però mi ha fatto molto ridere e dà un po' il senso di Sega. Cioè, è una grande azienda, cioè non stiamo parlando di una, attenzione, non è che stiamo parlando di una piccola azienda indipendente,
No.
ma a volte fa delle scelte. Allora, io qua li voglio citare, gli amici
Vai,
di
vai.
Console Generation, perché tra l'altro Raffaele è stato anche ospite, però quando loro fanno notare in puntata che non si riescono a capacitare, loro sono due fan di Sega proprio autentici, non riescono a capire perché Sega non riesce a sfruttare in modo intelligente il loro patrimonio di proprietà intellettuale, ne
Quanto genetico
hanno
questo.
a bizzeffe, e quando senti dire, perché proprio sempre il solito presidente dice: ci stiamo pensando ora per il 2026, 2027. Ma che aspetta? Cioè, ma cosa state aspettando? Avete fatto due film su Sonic, fatto anche bene, per l'amor del
Vabbè, poi
cielo.
c'è la Jim Carrey, dai, oh.
Sì, ma per dire, quant'è l'attesa? Avete sfondato il botteghino, è stata ancora a pensare. Io credo che sia un'azienda che deve avere dei meccanismi veramente medievali. Io penso ci siano ancora i samurai dentro. Cioè, una spada, riverenza, c'è gli Shogun, cioè, non so spiegare.
No,
Cioè.
guarda, è anche una cosa che ci chiediamo noi spessissimo, nel senso, Sega è stata la vera regina delle sale giochi, cioè non c'è nessuna casa di produzione che può vantare tutti i successi che ha avuto Sega, ma nessuna, eh? Nintendo non ci si avvicina minimamente, ma proprio per niente.
Nintendo è sparito a un certo punto dagli
Certo.
arcade. Forse Atari. È partita prima, quindi
Sì,
puoi
è
dire,
partita un
cioè.
po' prima, però poi nel momento in cui è arrivata Sega, poi appunto a Luca avrei conosciuto anche Yu Suzuki, nel senso.
Magari aveva da fare.
Era a parlare con Fede.
Può darsi.
Esatto. No, secondo me è stata la vera regina, cioè magari uno non se ne rende conto perché adesso stai invecchiando noi e i ragazzini non sanno più che cos'è una sala giochi. Sono cose che magari vengono un po' perse, però Sega era veramente la regina delle sale giochi, innovativa, era sempre sul pezzo, e ha una serie di proprietà intellettuali veramente immensa, immensa. Eppure sono 20 anni che tira fuori Collection di Sonic. Io mi dico, ma che cosa cazzo ci avete per la testa, ragazzi? Ma perché? Ma chi se ne frega? Cioè, per carità, Sonic all'epoca ebbe il suo successo, giustamente, era un bel gioco, era una bella quintologia di giochi.
Non lo so, può
Beh,
essere.
c'erano, a parte quelli numerati, poi c'era Sonic e Knuckles, c'erano tutte queste cose un po' particolari. Bellissimi, però basta, cioè, nel senso, andate avanti. Avete veramente di tutto, avete veramente qualunque cosa, ma anche soltanto per citare i giochi di Yu Suzuki. Ma cacchio, ma scusa, ma tirateli fuori, ma fateli uscire, ma ritirate fuori sta roba che avete lì. Io non capisco perché tenerla lì e riproporre sempre Sonic in 10.000 salse. Ma basta, sto porcospino, ragazzi. Dai, onestamente, vogliamoci bene. E davvero, io credo, per carità, magari non raggiungerà più i fasti dell'epoca, però sono convinto che potrebbero fare veramente molto, ma molto di più.
No,
Invece.
no, non si riesce proprio a capire, sinceramente, nel senso che, boh, non lo so, è un grande per me è un grande mistero chissà, sono anche curioso di capire, cioè, se un giorno verrà fuori mai un libro, un leak, che ne so, cioè uno che dall'interno lo dice, perché è
Beh,
incomprensibile.
loro hanno avuto tante, tante questioni interne con la divisione giapponese, la divisione americana, che non andavano d'accordo, e noi facciamo questo, noi facciamo quest'altro, scegliamo Nvidia, no? Cioè,
Esatto.
e già questo ti fa capire appunto della confusione, no? Perché poi, per carità, i giapponesi hanno inventato il gaming insieme ad Atari, però in fondo sono sempre stati i dominatori del gioco. Adesso Sony e Nintendo non a caso sono giapponesi. Però appunto sono riusciti a crearsi i problemi da soli. Cioè, quando uno va in conferenza stampa e dice, come abbiamo citato tante volte anche noi, il Saturn non è il futuro di Sega, dopo che era uscito da un mese, ma tu sei scemo, cioè nel senso, ma come fai a dire una cosa del genere?
Scusate.
Io non, davvero, non, è tutto inspiegabile, appunto, poi ti tiro la zappa sui piedi, così. Quando veramente poteva essere, probabilmente potremmo farlo un giorno, la fantastoria di quello che poteva essere del videogioco.
Una distopia, sì, esatto.
Esatto.
Senti, carissimo, ora un'altra domanda, io non, cioè, veramente non so se fartelo, ma a te i giochi di calcio ti piacciono?
A me?
I giochi di calcio ti piacciono?
Perché mi fai questa domanda, Max?
Ma così, sono curioso, perché... Secondo me ci hai giocato ogni tanto.
Io sì, ci ho giocato tanto, ci ho giocato veramente tanto. Allora, vabbè, appunto, tu sai che... No, vabbè, domanda, te l'ho già citati due, in questa puntata...
Aspetta,
già
vorrebbe due. Anche puntualizzare una cosa, perché quando si parla di gaming si dice, vabbè, ma FIFA, così, non è vero gaming. Ma no, forse non è correttissimo. E Cristian è una persona che ce lo può spiegare, cioè comunque... È videogioco anche quello.
Sì, allora. Allora, diciamo che io, appunto, come ti dicevo, ho già citato due giochi di calcio in questa puntata, tra le righe. Ti ho citato Konami Hyper Soccer e ti ho citato il primo FIFA International Soccer. Konami Hyper Soccer è stato il primo esperimento, appunto, di Konami, che poi si è evoluta con International Superstar Soccer, Winning Eleven, PES e adesso eFootball, che conoscete tutti. FIFA è sempre rimasto FIFA fino a quest'anno, che invece è diventato FC, perché ha perso la licenza appunto della FIFA. Io sono stato negli anni sono stato un grande giocatore di giochi di calcio. Ho vinto diversi tornei, anche mi prendono anche in giro i ragazzi all'interno, perché vinsi un viaggio a Rizzone. Appunto, Star Fox mi dice: pensa che all'epoca per me andare a Rizzone era come mandarti a fare. Però appunto per un torinese adolescente vincere un viaggio a Rizzone era il sogno, no? Giocando a un gioco di calcio, era Pro Evolution Soccer 6, penso che fosse, quindi vinsi questo torneo. E poi io sono un grande tifoso, non vi dico di che squadra, perché ho paura di poter offendere gli amici toscani o gli amici in generale.
A me no, di sicuro.
No, però io sono un grande tifoso di calcio, quindi ho sempre seguito il calcio con affetto, nel senso sono molto, mi ritengo un tifoso sportivo, quindi ho sempre saputo distinguere le due cose. Certo, si gode quando bisogna godere, ma bisogna anche dire la verità quando c'è da dire la verità. Il mio apice, probabilmente era quello a cui si riferiva Max con la sua domanda, è stato con FIFA 18, perché lì tentai la strada del professionismo, effettivamente, del giocatore professionista, riuscendo ad arrivare 34esimo al mondo, mi pare, sì, dovrebbe essere 34esimo al mondo, se la memoria non mi inganna, che comunque non valeva, cioè, questo per una settimana, ragazzi, cioè, siamo chiari, nel senso, non ebbi la costanza, perché feci un patto con mia moglie dicendo: io mi sento molto bravo, mi permetti di fare questa cosa un paio di volte per vedere effettivamente cosa può venirne fuori? E lei mi disse sì, però poi la smetti, perché sennò ti piglio badilate sui denti, perché voleva dire fare 30 partite in 3 giorni, questo era fondamentale. Lo feci, penso, per appunto 2 settimane di fila, riuscii a prendere questa famosissima 34esima posizione al mondo, mi sentii realizzato dicendo: vabbè, dai, se mi impegno posso ancora farcela. E poi effettivamente smisi, perché non è fattibile, appunto, per chi ha famiglia, di mettersi lì a fare 30 partite in 3 giorni, da 20 minuti l'una, che poi diventavano 40 con le pause, le tattiche, le cose, non è fattibile, vuol dire essere completamente alienato. Però è una piccola soddisfazione che mi sono tolto nel mondo del gaming, poter dire: sono stato numero 34 al mondo, ragazzi, in FIFA 18. Pensa un po', no, che culo.
E poi penso che dopo questo periodo andavi a letto e tornavano i codici in COBOL e quindi elettron, basta.
Esatto.
Che incubi brutti. Va bene, e... ma gli arcade nulla, proprio nulla?
Allora, no, io sono stato un giocatore arcade, nel senso quando io ero ragazzino avevo diverse serie giochi nel mio paese. Io sono di Torino, se non si è ancora capito, se non si è ancora capito dal mio accento, ho origini pugliesi, però appunto sono di Torino, di settimo torinese oltretutto. E quindi nel mio paese, nella mia città c'erano 3 o 4 sale giochi addirittura, era comunque una cittadina di quasi 60.000 abitanti, quindi comunque era una bella cittadina. C'erano queste 3-4 sale giochi e si andava, poi comunque anche i bar erano pieni di questi cabinati. E ci sono veramente dei giochi a cui sono super affezionato, nel senso, ero un grande appassionato di picchiaduro, poi completamente, adesso si chiamano fighting games, ma comunque all'epoca erano i picchiaduro. Ero veramente un grande appassionato, poi l'ho completamente persa questa cosa, però tra Street Fighter 2, Mortal Kombat, King of Fighters, quelli cioè, erano il mio pane quotidiano. Però c'è veramente un gioco arcade che mi è sempre rimasto nel cuore. Pensa che dovevamo fare una puntata con Mike, adesso chissà quando riusciremo mai a recuperarla, ed è appunto Power Spike. Te lo ricordi Power Spike?
Qui era pallavolo.
Un gioco di pallavolo
Ah,
2D,
sì. 2D,
oltretutto,
me lo
con
ricordo,
un tasto solo.
ma è quello che dovevi selezionare, tiravi, cioè il palleggiatore, dovevi selezionare
Esatto.
il movimento. Mamma mia, è rudimentale poco. Però
Però era.
era bello l'effetto del pubblico.
Sì, era bello l'effetto del pubblico, e poi c'era uno dei giocatori che sembrava Zorzi.
Sì.
E quindi c'erano queste piccole animazioni quando tu
Sì.
facevi punto, e lì era l'epoca dell'Italia di Zorzi, di Gianni, di Lucchetta, col Somebody to Love a fare la pubblicità della Maxicono. Quindi insomma era il periodo in cui tutti gli italiani seguivano la pallavolo, perché ovviamente noi siamo italiani, quindi seguiamo uno sport soltanto quando si vince. Adesso nessuno più se lo caga la pallavolo, però appunto all'epoca eravamo tutti tifosi di
Giustamente,
pallavolo.
no? Non vinciamo più, e quindi
Esatto.
chiaramente. E invece una mia curiosità,
Vai.
altra curiosità, sono tutte curiosità, ma una piattaforma, una console, un qualcosa avresti voluto in quel momento e che forse poi hai recuperato, ma un po' ci sei rimasto male, non so, un computer, ti sarebbe piaciuto avere proprio nel momento.
Allora, in quel momento mi viene in mente una console, e una console portatile. Perché era il Game Gear, avrei voluto il Sega Game Gear con tutte le mie forze per tanti motivi. Lo so che stai già ridendo, Max, però il motivo principale era perché volevo avere la TV portatile, perché
Lo sapevo che andavi.
c'era il TV Turner, che era questa sorta
No.
di periferica che si metteva nello slot della cartuccia per vedere la televisione sul Game Gear. E poi comunque era una console a colori, ragazzi, è stata penso forse la prima. Adesso
Non so,
potrei
no, ma sai che forse il Lynx è uscito prima,
mi potrei
89.
sbagliare, mi potrei
Sì, non,
confondere con il
comunque
Lynx.
sono 89 e 90 sono usciti Game Boy, Lynx e
Sì,
Game Gear.
esatto.
E poi c'è anche il PC Engine GT, figuriamoci.
È vero, c'è anche il PC Engine. Però appunto volevo il Game Gear a tutti i costi, ma quella non mi arrivò mai. Poi l'ho appunto recuperato con gli anni. Però all'epoca sì, sarebbe stato bellissimo poter andare in giro, fare il ganzo con la TV portatile, che probabilmente sarebbe durata 10 minuti, contando quanto consumava in batteria il Game Gear. Però erano quegli sfizi lì, nel senso cercai di convincere anche mio padre, proprio con questa motivazione, nel senso ci compriamo il Game Gear così abbiamo la TV portatile, non devi neanche comprarti la TV.
Certo.
Invece niente, non ci...
No, manifesto la mia perplessità perché io Game Gear l'ho avuto, me l'hanno comprato nel 94. Sì, e portatile è una parola grossa perché
Vabbè, però lì, allora tu conta, secondo me, questo secondo me è un bellissimo argomento che hai tirato fuori, perché adesso tu mi vuoi dire di quelle console quale fosse effettivamente portatile, perché anche il Game Boy, che era quella più piccola tra le tre di quelle che abbiamo citato, era comunque una bella mattonella, eh?
Lo so, però sai qual è il discorso? Che te la prendevi la mattina e nei momenti morti, che potevano essere un'ora, due ore, ci giocavi. Il Game Gear, come, perché ora ritornando a Jerry Calà, perché purtroppo se si parla di Sega, Game Gear per forza ci faceva gli spot. Quando fanno lo spot, recuperato recentemente, proprio sul TV Tuner, fanno tutta la pubblicità, tutte le cose dei Game Gear che non riguardano il videogioco, ma proprio gli ultimi 5 secondi. Ah, ma se volete, con i Game Gear ci potete giocare in metropolitana. Perché secondo me, ormai sapevano che la durata della batteria era talmente inefficiente, ma sì. Si parla di mezz'ora, non stiamo parlando di... Cioè, mezz'ora non ce la faceva. Ci sono alcuni giochi, chiaramente, più potenza richiedi, più energia hai bisogno. Mortal Kombat, che graficamente non è neanche male sul Game Gear, dopo mezz'ora lo salutavi la... e non c'era la presa USB come oggi.
Ma io ti dico, io sono stato fortunato, non ho mai provato il Game Gear con le batterie, quindi non te lo so dire effettivamente quanto dura. Quindi...
Ah, perché era un atto di violenza contro se stessi, contro il portafoglio, quindi è chiaro, no? Nessuno lo fa, ecco.
No, nel senso, però è un bel discorso, perché secondo me siamo passati, appunto, tu immagini, è uscito il Game Boy, poi sono usciti Lynx e Game Gear, no? E poi si è andati sempre a ridurre la dimensione di queste console portatili, perché effettivamente devono essere portatili, come mi ricordo il Game Boy Micro, che magari tu non ce l'hai presente, però era appunto il Game Boy Advance Micro, che era veramente una cosa minuscola, no? Ed è un po' la stessa parabola che abbiamo avuto anche con i cellulari. Siamo passati dai famosi Motorola. Io avevo il Motorola D470, che non so se ti ricordi, era veramente un mattone con un'antenna che si tirava fuori, cioè veramente una roba.
Sì, sì. Capito.
Veramente una roba abnorme, finché siamo arrivati, io poi credo che presi con i punti dal benzinaio, l'Ericsson, il Sony Ericsson T10, che era piccolissimo e aveva ben tre linee di schermo, ragazzi. Cioè,
incredibile.
Incredibilissimo. E poi, cosa è successo? Sempre più piccoli, e poi adesso siamo arrivati di nuovo ad avere dei cellulari che sono grossi. Adesso se guardo il mio, non lo so cosa sono, 15 centimetri più o meno di cellulare. E idem per le console. Siamo passati da quei mattoni, poi siamo andati a console sempre più piccole. Adesso la Switch è portatile, quello di Valve, la Steam Deck è portatile. No, cioè deve avere una bella borsa per portarla.
No, perché ci vuole tanta potenza. Ora, nella Switch la potenza conta un po' meno, però la Steam Deck sì, cioè...
Sì,
è un PC, Lo Steam Deck, io lo dico sempre.
No, certo, non si può neanche chiamare una console.
No, assolutamente. Va bene, e quindi diciamo che abbiamo parlato, abbiamo fatto un sacco di ricordi, mi sembra. Direi che l'ultima domanda, tre giochi per la posterità.
Di qualunque console, di qualunque epoca, di qualunque cosa.
Anche giochi da tavolo, se vuoi.
Giochi da tavolo è un'altra mia grande... Guarda, io adesso dico quest'ultima cosa perché come se mi fossi già sputtanato abbastanza stasera. Io sono diventato, in pandemia, non potendo giocare a pallone, sono diventato un grande appassionato di scacchi. Che uno dice, perché? Perché sì. Cioè, ad esempio, mia moglie mi prende in giro per questa storia, perché lei mi diceva, quando mi vedeva tornare magari zoppicante dopo la classica partita di calciotto con gli amici, diceva, ma perché non ti dai gli scacchi? Come sono andato agli scacchi? Quindi, un gioco che non posso non consigliarvi sono gli scacchi, ragazzi. Cioè, uno li sottovaluta, secondo me. Gli scacchi sono un gioco sottovalutato, perché invece, secondo me, è un gioco meraviglioso. questo come gioco da tavolo, come gioco mentale, bellissimo. Poi appunto c'è una community dietro gli scacchi che è incredibile. Credo che anche a Lucca ci siano, ma qualunque convention andate c'è sempre una sezione dedicata agli scacchi. Poi appunto adesso ci sono questi super campioni che ormai sono delle figure mitologiche che sono andati ormai dei VIP, anche giocatori di scacchi. Una volta erano visti un po' come gli sfigati, tolti i vari Kasparov, Karpov, magari erano visti un po' come gli sfigati. Come giochi? Come giochi, guarda, sai che mi metti in difficoltà con una domanda del genere, perché, allora, vi consiglio un gioco per il NES, che però non vorrei stare, diciamo, sui classiconi, perché secondo me i classiconi ormai per il NES... sul mainstream, secondo me i classiconi li conoscono più o meno tutti. Ce n'è uno che adesso però mi sfugge. Ah, Quantum qualcosa. Aspetta che te lo trovo al volo. Quantum. Eccolo qua. Quantum Fighter. Si chiama Kabuki Quantum Fighter. È un gioco molto particolare perché appunto noi abbiamo come arma i nostri capelli. Ed è un gioco veramente molto molto difficile, come tutti i giochi dell'epoca, veramente un gioco complesso, però assolutamente, assolutamente divertentissimo, lo dovete provare perché non sembra neanche un gioco per una 8-bit. E poi invece un gioco un pochettino più moderno, vabbè no dai, rimaniamo magari sui 16-bit, fammi pensare a qualcosa per i 16-bit. Anche qui cercando di non andare sul mainstream, anche se appunto ci sono tantissime saghe che andrebbero recuperate anche se sono mainstream, però aspetta, c'era quel gioco lì, sai, proprio se vi volete dare una testata nei maroni, io non posso che consigliarvi i due giochi di Echo the Dolphin per il Mega Drive, ragazzi.
No, bellini.
Beh, però sono una bella testata, nel senso ci vuole molta applicazione, ci vuole molta applicazione, perché non sono giochi semplici, non sono giochi guidati, vabbè, a parte che all'epoca di giochi guidati ce n'erano pochi, però a me sono è uno di quei giochi che mi gioco molto volentieri. E il terzo secondo me è il capolavoro, probabilmente ormai è molto più conosciuto di qualche anno fa, sempre per il Sega Mega Drive, perché la versione di questo gioco per il Super NES non è altrettanto bella, e stiamo parlando di un gioco tratto dai racconti di Frank Miller, e quindi stiamo parlando di Robocop vs. The Terminator.
Ah, bello!
Gioco che bello. Adoro in una maniera incredibile. Penso che
ci ho giocato anch'io recentemente, è veramente veramente bello,
veramente bello, veramente bello, bello. Sì. Quindi se appunto non lo conoscete andatelo a recuperare, però poi appunto nel senso c'è talmente tanta roba che veramente viene veramente difficile poter consigliare il singolo titolo. Andate su Game Refs, tutto ciò a cui io ho giocato lo trovate lì sopra, ragazzi. Perché io
sì, e anche le cose ha giocato Federico Gori, quindi attenzione.
Lì un po' meno, perché sappiamo che il buon Fede c'ha questo gusto per l'orrido, però... no, però dai, adesso a parte gli scherzi, Fede è veramente un ragazzo d'oro. Li voglio veramente un gran bene. Certo, ha un po' dei gusti delle palle, però vabbè. Però lui lo dice sempre. Lui, se fosse anche lui a giocare giochi belli, chi è che parlerebbe dei giochi brutti?
Esatto. Va bene, Christian. Allora, direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata. Abbiamo parlato di Cobol.
Di Cobol. Questa non ti passa, secondo
me. No, guarda. Guarda, è vero, guarda che se due persone che hanno programmato in Cobol si trovano nella stessa stanza si riconoscono, cioè, è come gli occhi bianchi, quei film, no? Quelli,
tutti sì, gli occhi bianchi sul pianeta Terra,
esatto, quello sguardo, perché ti segna
che tu sai che era tratto dal racconto di Io sono leggenda, oltretutto quel film lì.
Non lo sapevo, ma non mi stupisce, perché da Io sono leggenda hanno tirato fuori a mente
quella boiata di film con Will Smith, però va bene.
L'hanno un po' adattata ai tempi. Sì, esatto. Non facciamo troppo ora i i precisini, no? Che, l'hanno dovuto un po' modificare in alcune sue parti, cioè. Non c'entra niente con l'originale, però vabbè,
esatto.
può funzionare così. Quindi abbiamo fatto una bella cavalcata con Christian, poi non è detto che termini qui, nel senso, perché comunque Hardware Memories dovrebbe continuare, io anzi continuerà, e ho anche in mente di fare qualche spin-off di qualche rubrica un po' più particolare, insomma, parlare di una console
di Cobol.
O parlare di Cobol, di sicuro la puntata sui Cobol la faccio, devo solo trovare... No, ma devo trovare la persona giusta, e secondo me riesco anche a trovarla, e secondo me si riesce a fare anche un 40-50 minuti, basta leggere un listato semplice del Cobol,
esatto.
Sono già 50 minuti di podcast. No, io vi chi di voi ascoltatori ha minima passione per il coding, chieda a ChatGPT di fare Hello World in Cobol, perché l'ho fatto e ci ha messo tempo anche lui a rispondere, che non è facilissimo.
Vabbè, si è adeguata.
Ma certo, ma è normale, perché è talmente, cioè, se non lo vede non si capisce, perché non è un linguaggio di programmazione normale. Cioè,
però comunque, Max, anche tu sei un programmatore, no?
Sì.
E io questa cosa qui è vero, io prendo tanto in giro il magari anche il Turbo Pascal, che credo che sia uno dei linguaggi più vetusti che esistano.
Sì,
però comunque effettivamente io mi rendo conto che tutta questa roba qui, per quanto sia assolutamente in disuso, però ti dà non mi viene la parola in italiano, comunque ti dà un mindset completamente diverso, nel senso, per me partire da questa roba qui, che era effettivamente complicatissima, ma veramente complicatissima, e adesso tolte le battute, tolti i facili scherzi, era veramente della roba che un programmatore di oggi ci prenderebbe per dei folli, però ti dà effettivamente un mindset che ti porta ad imparare i nuovi linguaggi di programmazione, credo in una settimana. Tu in una settimana puoi imparare un nuovo linguaggio di programmazione, perché arrivi da linguaggi di programmazione che erano l'inferno sulla Terra. Quindi hai proprio quell'elasticità mentale che ti aiuta,
Sì, è chiaro, questo è vero, come è vero anche riguardarsi gli strumenti meccanici, ti aiuta anche a affrontare la tecnologia moderna. La cosa grave è che purtroppo il Cobol è ancora usato, cioè ci sono tutta una serie questo è il problema, che ci sono tutta una serie di applicativi che hanno una riconversione lunghissima e non viene neanche fatta, c'è temi anche di sbagliare, cioè di sbagliare il progetto, di sbagliare l'obiettivo, e quindi di non sei neanche sicuro di poter fare un reverse engineering dal Cobol in un altro linguaggio.
Certo.
Il Cobol è veramente è un mondo a sé, è un ecosistema.
Sì, è uno stile di vita.
Insomma, abbastanza particolare, e ora voglio indagare, mi prendo l'incarico di capire se certe persone che io reputo un po' stravaganti hanno avuto o no contatti con i Cobol. Secondo me sì.
Comunque, se io lo dovessi trovare, questa è una promessa che faccio a te e ai ascoltatori di Hardware Memory, se dovessi trovare i miei vecchi programmi in Cobol, te li mando tutti.
Guarda, stampo il programma, li stampo e li pubblico sul gruppo del Facebook.
Adesso a scartabellare i miei floppy.
Faccio un PDF, ovviamente, perché sarebbe bello per esteso, oppure avere una stampante da Aghi come Illy, ma non...
stampare da Illy.
Sì, certo, non esageriamo. Però faccio il PDF e lo pubblico sul gruppo del museo, perché... E poi vedete cosa vuol dire formalismo.
Esatto.
Smettete di ridere. Comunque, davvero, Christian, ti ringrazio davvero per aver accettato l'invito. E poi vediamo per una prossima occasione, farebbe ancora piacere. Saluto i nostri ascoltatori. Lascio a Christian però i saluti.
Io allora, prima di tutto ringrazio te Max perché come dicevo all'inizio è veramente un piacere essere qui, poi io posso dirlo, mi sono divertito come un bambino, nel senso, poi Max è veramente una persona veramente splendida, quindi è veramente un piacere chiacchierarci e sapere di poter condividere tante esperienze, tante cose che abbiamo vissuto alla fin fine. Abbiamo qualche anno di differenza, però credo che è veramente bello poter parlare di qualcosa che entrambi abbiamo vissuto in un modo o in un altro, magari in due modi diversi. Io ero più piccolo, magari tu eri leggermente più grande, però insomma è veramente, veramente bello, è veramente, veramente una bella esperienza. E ti voglio fare i complimenti per il progetto, perché appunto io sento tutte le puntate, mi diverto appunto a sentire questi aneddoti e queste storie che ti fanno scoprire delle cose magari che non sapevi, o ti portano invece a ricordare delle cose che avevi lì sopite nella mente, che invece ritornano perché appunto fanno parte di quello che siamo alla fin fine, perché poi queste memorie, questi ricordi appunto sono parte di quello che siamo noi. Quindi complimenti veramente per il progetto, è una bellissima, bellissima iniziativa, e poi complimenti proprio per il museo, perché secondo me, come dicevi tu, anche andare lì a toccare con mano questi hardware, queste macchine che sembrano demoniache, che invece appunto sono il passato di quello che adesso noi abbiamo nella mano, perché i cellulari arrivano da lì, ragazzi, cioè, c'è poco da fare.
Sì.
Quindi molto molto bello, davvero.
Sembra strano, ma è così. Dalle addizionatrici del fine 800 anche. Fa impressione pensarlo. Bene ragazzi, io vi saluto alla modo di Illy, che è con la manina così. Ciao!
Ciao ragazzi! Stoppo.